Allora, questo è il terzo incontro con Abramo. Ecco, e di Abramo questa volta vediamo l'ospitalità, la preghiera e poi, quello che è più difficile, l'offerta e il sacrificio. Leggiamo, più o meno teniamo presente più che leggere, perché se leggessimo adopereremmo tutto il tempo per quello, teniamo presenti i capitoli da 18 a 22. Del capitolo 18 comincia: poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi davanti a lui. Come faccia Dio ad apparire ad Abramo rimane certamente un mistero, a meno che non lo confrontiamo con quegli incontri che noi abbiamo con Dio, che certamente Dio non ha smesso di farsi presente agli uomini e ad ogni uomo, e quindi anche noi abbiamo avuto nella nostra vita qualche incontro con Lui, magari l'abbiamo riconosciuto più un incontro con Gesù che non con Dio Padre, ma l'esperienza o il significato per noi è simile. Il Signore apparve a lui. Dio è ormai amico di Abramo e Abramo è stato eletto come amico da Dio e perciò Dio si fa presente a lui con una certa frequenza, per non dire che Abramo lo tiene presente stabilmente, come abbiamo visto in altro incontro, quando vedevamo che Abramo continuava a costruire altari ovunque andava. È segno che lui sapeva, era cosciente, era convinto della presenza di Dio accanto a lui in ogni situazione, in ogni momento. Questa volta Abramo vede tre uomini che stanno davanti a lui, vicino a lui, e chissà perché nell'ora più calda del giorno. Noi diremmo: che ora è quella? È l'ora del pisolino? O l'ora più difficile, in cui si ha meno voglia, quasi l'ora del sonno? Dio approfitta sempre dei momenti in cui noi siamo un po' assenti, no? Tante volte abbiamo visto che è di notte che Dio si fa presente all'uomo e lo riempie dei suoi doni. Anche qui, nell'ora più calda del giorno, quando c'è meno forza anche, meno attenzione, meno presenza. Ma Abramo, appena li vide, corse il loro incontro. Quindi vince anche la naturale pigrizia che c'è nell'ora più calda del giorno. Corse il loro incontro. Ecco, e lo invita a non passare oltre, e lo invita ad accettare i propri doni, ad accettare di mangiare, cioè mangiare vuol dire ad avere comunione con lui, è una comunione piena. E perciò Abramo corre da Sara nella tenda a farsi preparare il pane fresco. Corre nella stalla o nel recinto a cercare il vitello migliore, lo consegna al servo perché lo prepari. E poi lui stesso si occupa del latte, dello yogurt e di tutto quello che può esserci di contorno per questo pranzo inaspettato. Non solo, ma manda a prendere anche l'acqua perché possano lavarsi i piedi, ristorarsi della stanchezza del viaggio che hanno fatto. Ecco, Abramo non conosce queste persone, ma sembra proprio che invece li conosca, questi tre uomini, e li invita con una generosità che diventa poi esemplare, tanto che questa ospitalità, possiamo dire che è una doppia ospitalità, è Dio che ospita Abramo, è Abramo che ospita Dio. Ospitando questi tre uomini con questa generosità, dirà la lettera agli Ebrei, alcuni hanno accolto degli angeli senza saperlo. Questo momento della vita di Abramo è un momento che ci rimane sempre di esempio per vedere come la nostra ospitalità può diventare o deve essere. Noi, per grazia di Dio, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che ci permette e che ci dà sempre la forza di avere attenzione per ogni persona, per ogni uomo che passa vicino a noi, perché sappiamo che è immagine di Dio. Abramo li fa accomodare sotto l'albero, anche questo è un particolare che ci può far pensare. Sotto l'albero era stato Adamo con Eva e lì era successo invece il rifiuto di Dio e della sua parola. Qui invece sotto l'albero avviene l'accoglienza di Dio e della sua parola, della parola che Dio rivolgerà ad Abramo. Diventa un luogo d'incontro sotto l'albero. Diventa un albero della vita, perché sì, questi uomini ricevono tutte le attenzioni di Abramo, ma sarà ancor più quello che Abramo riceve da loro, perché da loro Abramo riceve e la promessa e la benedizione e la certezza di essere diventato amico di Dio. Dio accetta, questi tre uomini accettano l'amore dell'uomo, l'amore di Abramo, quell'amore che di cui l'uomo è capace. Mentre questi tre uomini accolgono le attenzioni di Abramo, ecco che essi lo ricompensano. Gli chiedono: dov'è Sara tua moglie? Come fanno a sapere che sua moglie si chiama Sara? Come fanno a sapere che sua moglie è sterile? Tornerò da te fra un anno, a questa data, e allora Sara tua moglie avrà un figlio. Ecco la promessa di questi tre uomini, però è molto strano qui questo incontro, perché viene presentato così: il Signore apparve a lui, lui vede tre uomini, poi ogni tanto è il Signore, ogni tanto sono quegli uomini, quindi è un incontro, sì, Abramo è certo che è un incontro con Dio, però vede tre uomini. E allora questa alternanza tra il Signore e quegli uomini, il Signore e quegli uomini. L'incontro con Dio avviene anche per noi sempre, o quasi sempre, attraverso le persone umane. Così ci si prepara ad accogliere Gesù come la presenza di Dio stabile in mezzo a noi. Gesù, uomo. Ecco, Sara sente, anche lei è dietro la tenda, quindi la tenda non è un muro o una porta, quindi ha sentito tutto, la buona Sara. E da brava donna cosa fa? Stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, si vede che anche lei era curiosa come qualcun altro. Ecco, Abramo e Sara erano vecchi, era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. E allora Sara cosa fa? Rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio. Questo riso di Sara non è nuovo. Il capitolo precedente racconta il riso di Abramo stesso. Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: ad uno di 100 anni può nascere un figlio, e Sara all'età di 90 anni potrà partorire. Questo era raccontato prima. Quindi questo riso che dice un po' incredulità, sanno che è impossibile per un uomo che questo avvenga. Ma quegli uomini, o meglio il Signore, disse ad Abramo: perché Sara ha riso? Al che Sara si difende con una bugia: non è vero, non ho riso. E allora il Signore sì, ha il proprio riso. Però dice anche una frase il Signore, che è quella che ritroveremo ancora: c'è forse qualche cosa impossibile per il Signore? Questa parola la riprenderà l'angelo all'annunciazione con Maria. C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Quello che agli uomini è impossibile, al Signore non è impossibile. E quindi qui, con questo brano che termina con questa frase, siamo aiutati a capire e a credere che il nostro Dio, il Dio di Abramo, che è il nostro Dio, ci supera dappertutto. E di Lui non possiamo mai dubitare. Se Lui dice una cosa, anche se a noi non sembra, perché i nostri ragionamenti ci porterebbero altrove o le nostre esperienze, no, quello che Dio ha detto, quello è più sicuro di quello che siamo capaci di pensare noi. Il bello è che Dio non castiga il riso di Sara, la sua incredulità, ma gli darà modo di vedere che lei si debba pentire e che debba riconoscere che d'aver sbagliato. Ecco, quegli uomini si alzarono, hanno finito di mangiare, perché sono arrivati, adesso Abramo lo scopre. Andarono verso a contemplare Sodoma dall'alto. Abramo li accompagnava per congedarli. E a questo punto ecco un discorso di Dio molto, molto bello e gioioso. Il Signore diceva: devo io tener nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l'ho scelto. Ecco, Dio dice: se Abramo l'ho scelto per cose grandi, non posso nascondergli i miei segreti. Deve conoscere quello che io sto per fare. E qui vi viene in mente di sicuro quello che Gesù ha detto ai suoi discepoli: non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici, perché vi tengo nascosto, adesso non ricordo le parole esatte, non vi tengo più nascosto quello che il Padre fa o che mi ha detto lui, no? Quindi questo far conoscere i segreti di Dio è il segno di una vera amicizia. L'amicizia di Dio con Abramo è un'amicizia vera in tutti i sensi, così come l'amicizia di Gesù con i suoi discepoli. E Gesù lo ha imparato certamente dal Padre, ad essere amico dei suoi discepoli. E qui allora il Signore rivela ad Abramo il fatto di Sodoma e Gomorra, il cui peccato è molto grave, e perciò bisogna in qualche modo castigare, o perlomeno questo male eliminarlo dalla terra. Però il grido contro Sodoma e Gomorra è giunto a Dio, ma Dio non fa nulla senza aver verificato. Non basta che aver sentito dire, ma va a verificare. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quindi è anche questo un bel, come dire, insegnamento per gli uomini. Non fidarti di quello che vieni a sapere. Non basta il sospetto o l'accusa. Verifica tu stesso se è vero o se non è vero. È un bel Dio agisce così. L'uomo, amico di Dio, agirà così. Impara da Dio a non fidarti di quel che qualcuno ti dice, ma verifica tu stesso. Anche questo è un bel insegnamento. Quegli uomini partirono e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora davanti al Signore. Qui un'altra traduzione dice: due di quegli uomini andarono mentre Abramo, difatti anche il capitolo dopo dirà i due angeli, e allora sappiamo che questi uomini sono angeli. Uno rimane con Abramo, gli altri due vanno. Abramo stava ancora davanti al Signore. Allora Abramo, che ha visto quei due partire per andare a vedere il male di Sodoma e Gomorra, Abramo gli viene in mente che a Sodoma abita suo nipote Lot. Ricordate che aveva scelto quei posti perché erano più, gli piacevano di più, più fertili, però c'era anche il peccato più grande in quelle città. E allora ad Abramo preme la vita di Lot, e allora comincia alla larga. Non gli dice salvami mio nipote, ma vediamo, laggiù ci sono di sicuro 50 giusti. E allora tu sterminerai il giusto con l'empio? Non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Da una parte è bello questa confidenza che Abramo si prende con il Signore. Si prende la confidenza di dargli suggerimenti. Dall'altra parte, se lo facessimo noi, capiremmo che sarebbe un'incoscienza, sarebbe come dire, guarda che io sono più sapiente, sono più misericordioso, sono più giusto di te. Ti posso insegnare. Ma quando siamo lì sul momento, anche noi, insomma, col Signore ci prendiamo queste confidenze e cerchiamo di insegnargli per bene quel che deve fare, perché lui, insomma, fa diverso da quel che pensiamo noi, e noi un po' di intelligenza ce l'abbiamo e allora vogliamo insegnare anche a lui. E allora qui conoscete tutto il brano, che non ve lo leggo, se a quei 50 ne mancano 5, e se poi sono 40, e se poi sono 30, e se sono 20, e se sono 10, e col 10 Abramo si ferma, non è più capace di dire, e fosse uno solo, questo gli uomini non sono capaci di pensarlo. Neanche Abramo. È bello che le intercessioni di Abramo, se le contate, quante sono? Sono 6, 50, 45, 40, 30, 20, 10, 6, ne manca una. Non è stato capace di arrivare alla fine. Vuol dire che la misericordia dell'uomo non è come quella di Dio, gli manca queste sei intercessioni sono, dicono la pochezza, la povertà di amore e di misericordia dell'uomo. Abramo non si azzarda a far la settima proposta, che è quella che verrà formulata dal profeta Isaia e che poi verrà realizzata da Dio attraverso Gesù, agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Ecco, non su tutta la città, neanche se non c'è neanche un giusto, perché un giusto chi lo può trovare? Quando anche la scrittura dice sono tutti traviati, non c'è nessuno, neppure uno. Lo ricordate quel salmo? Sono tutti traviati, non c'è nessuno, neppure uno. Quindi è inutile andare nella città a cercare i 50 giusti o a cercarne 10. Non ne trovi nemmeno uno. E allora il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Se non c'è nessun giusto, nemmeno noi. Quindi il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Ed ecco l'agnello di Dio che ci viene presentato da Giovanni Battista, che toglie il peccato del mondo. Ecco, Abramo non è stato capace di arrivare lì, ma Dio, l'amore di Dio, la giustizia di Dio va oltre quella degli uomini. La giustizia e la misericordia di Abramo sono superate di gran lunga. E così anche Gesù dirà ai suoi discepoli che la loro giustizia, la giustizia dei discepoli suoi, deve superare quella degli scribi e dei farisei. Deve arrivare a perdonare 70 volte 7, non soltanto 6 volte, e neanche solo 7 volte, ma 70 volte 7. La giustizia dei discepoli deve superare. Ed ecco però, allora, la distruzione di Sodoma. I due angeli arrivano a Sodoma, qui c'è un brano a questo punto che lascia vedere di che tipo è l'iniquità di Sodoma, il peccato di Sodoma, fino a che punto è arrivato. Quegli uomini, gli abitanti di Sodoma, hanno visto quei due uomini arrivare e alla sera, all'arrivare della notte, si sono precipitati da Lot per dirgli: mandaci fuori quei due che hai in casa perché vogliamo peccare con loro. Lot, pur di rispettare le regole dell'ospitalità, dice: ho due figlie vergini, vi do quelle, fate con quelle quel che volete, ma quelli no, vogliamo gli uomini. Ecco, per questo il peccato di omosessualità si chiama sodomia, da Sodoma, sodomiti. Questa era l'iniquità e il peccato con cui si pervertiva tutta questa città o queste città. Allora i due, che erano due angeli presentati, aprono la porta, allungano il braccio, tirano dentro Lot, chiudono la porta e abbagliano quegli uomini che non sono più capaci di trovare il chiavistello della porta di Lot, e così sono salvi. E il giorno dopo quei due invitano Lot a scappare con la moglie, con le due figlie e con i generi delle due figlie. È un po' assomiglia all'episodio di Noè, ma i generi delle due figlie non se la ridono, non vogliono sapercene, non ci credono, e allora Lot scappa semplicemente con le sue figlie e la moglie, ma anche la moglie a un certo punto si gira disobbedendo al comando dato esplicitamente dai due. Si gira per vedere cosa succede. Diventa una statua di sale. Forse semplicemente una spiegazione perché in quella zona, siamo al sud del Mar Morto, essendo un'acqua molto salina, si sono formate delle figure di sale, di sali vari, che assomigliano anche qualcuna a persone, così è in questo modo andato la spiegazione. È la moglie di Lot, una di quelle statue di sale. Così hanno adoperato con la loro capacità, la loro sapienza, semplicemente per insegnare a ubbidire a tutte le parole di Dio e a non far di propria testa, ecco, perché se si fa di propria testa il pericolo c'è. Ecco, poi Lot allora si è messo in salvo nella città di Zoar, ha chiesto questo: invece che andare su per le montagne, lasciami andare in quella cittadina, i due gliel'hanno permesso, e così quella cittadina è stata salvata grazie al fatto che Lot voleva rifugiarsi lì. Ma poi andò ad abitare sulla montagna insieme con le due figlie. Le due figlie si sono trovate, non avevano più i fidanzati per sposarsi, cosa hanno detto? Restiamo senza figli noi? Hanno ubriacato il padre e hanno avuto un figlio per ciascuno. Così hanno la spiegazione, gli ebrei, dell'origine dei Moabiti e degli Ammoniti, che sono due popoli vicini, al di là del Giordano. Ammoniti sono dove c'è adesso la Giordania, e un po' al di là del Mar Morto, i Moabiti, il popolo di Moab, che avevano delle somiglianze con gli ebrei, ma anche delle forti inimicizie con loro. Così gli ebrei si spiegano le somiglianze e li mettono anche in ridicolo per la loro origine inconsueta e immorale, i Moabiti e gli Ammoniti. Poi Abramo, viene raccontato un altro fatto simile a quello di quando Abramo si è recato in Egitto, così a sottolineare. Vi ricordate che Abramo si era recato in Egitto e aveva presentato la moglie Sara come sua sorella per paura di essere ammazzato? Lo stesso succede di nuovo con uno dei popoli lì della Palestina, insomma, con un popolo con Abimelech, re di Gerar. Succede la stessa cosa. Abimelech non sa niente, la prende come sposa, però prima di andare a letto insieme viene avvisato in sogno e capisce che gli possono capitare grossi guai se commettesse un adulterio, anche se lui non lo sapeva, anche se è stato imbrogliato. Questo fatto è ripetuto e poi tornerà ancora con Isacco, lo stesso fatto. E così un fatto che ritorna vuol dire che dà un insegnamento che va tenuto presente e che è importante. L'adulterio comunque è sempre un male che provoca grandi guai, anche se non lo sai. Proprio come uno che mangia un fungo avvelenato, anche se non lo sai, ti può portare alla morte. Anche se non sei uno del popolo di Dio, anche per gli altri è un grande male che provoca grandi guai, grandi piaghe. Ecco, e però Dio non permette che questo avvenga, perché sarebbe stato colpa di Abramo, e allora difende Abimelech con i sogni e facendogli conoscere la verità della situazione, nello stesso tempo anche proteggendo sia Sara che Abramo. Finalmente, siamo al capitolo 21, nasce Isacco. Motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Chiunque lo saprà, sorriderà di me. Ecco che il riso di incredulità di Sara diventa invece un riso di gioia e di sorpresa, di grande sorpresa, perché questa nascita è proprio al di là di ogni attesa dell'uomo. Prima conseguenza è che Ismaele, che ha ormai 12-13 anni, con sua madre vengono cacciati di casa perché gelosie di donne e invidie e pericolo di che Ismaele tenga sotto Isacco, e allora se ne vanno, però Dio protegge sia la madre Agar che Ismaele, il figlio, li protegge ed anche a loro una benedizione, perché è comunque sempre figlio di Abramo, anche Ismaele. E nella tradizione poi che segue, Ismaele diventa il padre dei popoli arabi. Altri fatti più piccoli, diciamo noi, Abramo compra un pozzo, cioè ha scavato un pozzo, ma poi lo compra da Abimelech, il padrone della terra, sì, pur di non litigare con i servi, o che non ci siano liti tra i servi dell'uno e dell'altro. E finalmente, ecco il capitolo 22, il momento più, può dire, più difficile della vita di Abramo. Certamente Abramo ha avuto piuto un grande atto di fede quando è partito dalla sua terra, partito da Haran per il comando di Dio. Quello era come mettersi allo sbaraglio fidandosi solo della parola che ha ricevuto da Dio, la promessa della benedizione, la promessa della discendenza, ma non vedeva nulla. Ma adesso che comincia a vedere la discendenza che gli era stata promessa, perché è nato finalmente il figlio Isacco, ecco che Dio mise alla prova Abramo. E questo probabilmente è il momento più difficile della vita di Abramo. Dio lo mise alla prova. Abramo, Abramo, rispose, eccomi. Abramo è sempre stato così con Dio, anche la prima volta, e ancora risponde, eccomi. Che cosa chiederà adesso Dio ad Abramo? Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco. Lo chiama anche per nome perché Abramo non si sbagli. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Come fa Dio a chiedere una cosa del genere ad Abramo? I popoli circostanti, in mezzo ai quali Abramo viveva con le sue greggi e con le sue mandrie, e quei popoli erano abituati così: quando qualcuno doveva fare qualcosa di grande, lo iniziava col sacrificio del proprio primogenito. E questo era una cosa pacifica, insomma, perché per ingraziarsi una divinità dovevano dargli quello che avevano di più prezioso. Abramo, che vive in quelle culture, in mezzo a quei popoli, è arrivato a pensare anche lui, anche a lui Dio chiederà questo. E allora parte e va, e pensa che sia Dio che glielo chiede, come gli altri dei lo chiedono agli altri popoli, ai grandi degli altri popoli. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi E il figlio Isacco spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio. Sono raccontate tutte le azioni particolareggiate di Abramo a dire, ecco, Abramo non resiste al comando di Dio, fa tutto quello che serve per realizzarlo. Viene messa in risalto da tutti questi particolari l'obbedienza di Abramo, la fede di Abramo. Come dirà poi anche la lettera agli Ebrei, per fede Abramo, messo alla prova, offrì il suo figlio Isacco, e in questo modo ha messo in atto la sua fede nella risurrezione. Se Dio è stato capace di darmi un figlio, adesso me lo chiede, mi chiede di offrirlo in sacrificio e mi ha fatto quello, vuol dire che è capace anche di risuscitarlo dopo per compiere la promessa della grande discendenza. Così la lettera agli Ebrei ci ripropone la meditazione di questo capitolo del Genesi. Questo mettere in atto tutti i piccoli particolari di raccontarli ci fa venire, almeno a me viene in mente anche quando di Gesù vi ha raccontato che ha fatto qualche cosa e si dicono tutti i singoli gesti. Si alzò da tavola, depose le vesti, si cinse l'asciugatoio, prese la brocca con l'acqua e il catino e passò. Tutti particolari per dire l'importanza di questo gesto, per dire come mentre di tanti altri non vengono raccontati tutti questi particolari, ma qui come per dire attento che anche tu, anche a te verrà chiesta questa cosa, anche tu dovrai compiere questo gesto di sacrificare quello che hai di più grande, cioè di consegnarlo a Dio. Quello che Dio ti ha dato rimane di Dio, non è tuo. Non devi attaccarti ad esso, ma consegnarlo a Lui, e tutti questi particolari ci fanno capire che la cosa è importante, si deve ripetere, forse anche tante volte nella nostra vita, perché abbiamo sempre bisogno di ricordare, non solo con la memoria, ma con l'esperienza, con la vita, che siamo noi stessi, siamo di Dio, e che non possiamo farci padroni di nulla, tantomeno di qualcuno, anche fosse un figlio. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi, perché proprio il terzo giorno, e da lontano vide quel luogo. Noi lo conosciamo ormai il perché del terzo giorno. Anche Gesù è stato ritrovato nel Tempio il terzo giorno. Quindi anche Maria e Giuseppe hanno fatto questa esperienza in quell'occasione. L'esperienza di Abramo. E poi i discepoli troveranno Gesù il terzo giorno dopo la morte sul Calvario. Anch'essi hanno fatto questa esperienza, hanno dovuto consegnare a Dio quello che avevano di più prezioso, il loro Maestro e Signore, per ritrovarlo il terzo giorno. Allora Abramo disse ai suoi servi, fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù. Abramo non deve avere spettatori per il suo sacrificio. Non deve fare il suo sacrificio per farsi vedere grandi agli occhi degli uomini, ma deve essere vissuto nel segreto con Dio soltanto. I servi devono fermarsi lì. Ci prostreremo e poi torneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto, la caricò sul figlio Isacco, la legna la porta il figlio Isacco. Gesù porterà la croce, il legno della croce. C'è un bel continuo parallelo qui tra il sacrificio di Isacco e il sacrificio di Gesù. Un sacrificio compiuto da Gesù stesso, che lui offre a se stesso, ma compiuto anche dal Padre, che è quasi significato da Abramo. Il Padre offre da il Figlio per noi. Isacco si rivolse al Padre: Padre mio, eccomi figlio mio. Vedete, questo eccomi che c'era con Dio, c'è anche con suo figlio. Eccomi figlio mio, è pronto a dare la risposta. Ecco qui il fuoco e la legna, dov'è l'agnello per l'olocausto? Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. La fede di Abramo è piena. Proseguirono insieme, arrivarono al luogo, Abramo costruì l'altare, collocò anche qui tutti i particolari, vengono detti, Abramo stese la mano, ma l'angelo del Signore lo chiamò: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. Quindi quel eccomi, che era la sua prontezza a offrire il sacrificio, meno male che c'è anche adesso, a fermare la mano. È proprio l'obbedienza di Abramo che salva il figlio Isacco, come era la sua obbedienza pronta a sacrificarlo. Eccomi. Con questo eccomi vediamo come Dio interviene nella vita dell'uomo sempre attraverso la sua obbedienza, sia per chiedere il sacrificio, sia per salvare da ogni guaio, da ogni male. Non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Ecco, questa insistenza sul figlio, l'unico figlio, quello che ami, ecco, ci aiuta ancora a confrontare questo brano con la vita di Gesù. Ora so che tu temi Dio, non mi hai rifiutato tuo figlio. Dio deve essere sempre il primo, più importante di ogni altro affetto, di ogni sogno che l'uomo può farsi per la sua vita. E questo primato di Dio non deve essere solo teorico, ma deve essere proprio pratico. Ora so che tu temi Dio. Così ci viene in mente di sicuro quello che Gesù ha detto ai suoi discepoli: chi vuole essere mio discepolo deve lasciare padre, madre, fratelli, sorelle, figli, campi, casa, tutto, persino se stesso e la propria vita, altrimenti non può essere mio discepolo. Ecco, per capire quelle parole di Gesù potremmo rileggere queste, ma leggendo questo fatto della vita di Abramo comprendiamo anche perché Gesù dica quelle parole e come quella deve essere verificata, questo deve essere verificata questa adesione, questa fede, questo amore pieno per il Signore. Ora so che tu temi Dio. Ecco, poi sappiamo, Dio gli ha fatto vedere l'ariete impigliato nel cespuglio, Abramo lo prende e lo sacrifica al posto di Isacco, l'agnello di Dio. Ma è al posto di Isacco, sarebbe Isacco da immolare, e Dio lo farà. Questa è una profezia, un'immagine di quello che Dio farà e che ci viene detto così da Gesù stesso. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Dio ha mandato il suo unigenito nel mondo. Egli non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. È la profezia, questo sacrificio di Isacco compiuto da Abramo, è la profezia del sacrificio della nostra salvezza. Sia lodato Gesù Cristo.